Le 7.09 di domenica 1 maggio, buona festa dei lavoratori. Non Stop News in diretta da Roma, Stefania Iodice, Alessio Valentini in regia. Grazie a Bella Brothers per essere stati con noi fino a poco fa anche in Radiovisione. Benvenuti a Buongiorno a Pio Ingenio e Gigi Resta. Rieccoci qui con Luigi Santarelli, Barbara Sala da Milano e collegato Davide Giacalone, pronto per la rassegna stampa. Eccoti.
Buongiorno, bentrovati, buona domenica, buona festa del lavoro.
Buona festa dei lavoratori anche a te, Davide, e anche questa mattina andiamo in edicola per la rassegna stampa insieme a te. Dalla prima pagina della Repubblica apriamo parlando di lavoro, il lavoro povero dei giovani e delle donne, così apre la Repubblica. C'è un'indagine della Svimez, dice a 3 milioni di occupati, quindi non parliamo neanche dei disoccupati, buste paga insufficienti, e poi neanche a dirlo, al sud è allarme rosso. A te, Davide.
Ma è un modo di ragionare che non ha molto fondamento. Cosa significa buste paga insufficienti? Il concetto è: sono buste paga regolari o no? Cioè, è chiaro che se lavori 2 ore la settimana avrai una busta paga mensile insufficiente. In quel caso il problema non è il trattamento, è il mancato lavoro, o no? Perché se invece lavori 12 ore al giorno e alla fine c'è una busta paga insufficiente, vuol dire che c'è qualcuno che sta violando la legge, e allora bisogna prenderlo e punirlo. Se uno la mette sul piano di quanto vale il salario a prescindere, senza aggiungere, siamo nel campo di quelli che brancolano nel buio. Allora, appoggiamoci a qualche muro, perché i numeri contano, sono importanti. Non è vero che i salari in Italia, come scrive uno dei quotidiani oggi, sono fermi nel tempo rispetto alla media europea che è andata avanti. O meglio, è vero, ma è la conseguenza del fatto che è fermo il prodotto interno lordo, è ferma l'economia italiana. Noi abbiamo passato 20-25 anni a crescere assai meno della media europea. Come poteva pensare qualcuno che crescendo assai meno della media europea noi vivessimo salari che crescessero più della media europea? È che il mondo dei miracoli, è l'orto dei miracoli. Allora, noi abbiamo in Italia oggi il 58.2% della popolazione attiva, cioè quelli che possono lavorare, al lavoro. 58.2. La media europea, noi compresi, è 68.4, cioè stiamo abbondantemente 10 punti, per la precisione 10.2 punti sotto la media europea di partecipazione al lavoro. Quando sei sotto la media di partecipazione al lavoro, vuol dire che meno gente lavora, meno ricchezza si crea, meno posti di lavoro si offrono. Non solo, ma rispetto al 2019 la media europea ha recuperato, l'Unione Europea ha recuperato i posti di lavoro del 2019, cioè pre-Covid, mentre l'Italia è ancora sotto di 0.8 punti, quindi abbiamo un mercato del lavoro poco reattivo. A fronte di questo c'è 1,5 milioni di posti di lavoro che sono occupabili domani mattina, oggi è festa, ma domani mattina sono occupabili. Per la gran parte di questi, all'incirca la metà, non si trova gente che abbia competenza. Allora, volete promuovere il lavoro, volete far crescere i lavoratori e quindi i loro salari? Bisogna lavorare molto, da una parte sulla formazione e dall'altra chiedere all'impresa, non la cosa shock, perché io dico aumenta i salari, sto chiedendo una sciocchezza, una cosa demagogica, sto prendendo in giro chi mi ascolta. E voi dite, dovete spendere più soldi in innovazione, perché solo spendendo più soldi, investendo in questo caso più soldi in innovazione, si può sperare di far crescere la competitività e quindi la produttività e quindi l'occupazione e la ricchezza collettiva. Altrimenti facciamo così, occupiamoci del lavoro solo per fare la festa, solo che prima o dopo qualcuno ci fa la festa.
Davide, restiamo sull'argomento lavoro, lo facciamo restando appunto anche sulla Repubblica, andiamo nelle pagine interne, ci soffermiamo però su un aspetto diverso, perché è stato condotto uno studio dalla Statale di Milano che ha misurato gli effetti economici degli incidenti sul posto di lavoro. Morti ed infortuni bruciano il 6% del PIL.
Allora, bello questo studio della Statale di Milano, plaudo, finalmente qualcuno conferma, diciamo, con uno studio sul mercato, nel mercato e nella realtà, quello che qui sosteniamo da tempo. Allora, A, gli incidenti sul lavoro in Italia sono in diminuzione, non sono in crescita, quelli mortali sto parlando, sono in diminuzione, non sono in crescita, questo non significa niente, nel senso che anche uno è già troppo, però sono in diminuzione. Questa diminuzione è data non dalla buona volontà, ma è data semplicemente dalle regole e dai controlli. Ho sempre pensato che gli infortuni sul mondo del lavoro, a parte quelli, diciamo così, che sono dovuti al fatto stesso che siamo vivi e quindi possiamo avere qualche infortunio, ma quelli per negligenza o altro, in realtà sono dimostrazione di un'organizzazione disfunzionale. E un'organizzazione disfunzionale produce meno, ha meno produttività di un'organizzazione fatta bene. Su questo non c'è alcun dubbio. Quindi, quando ci sono incidenti fitti nel mondo del lavoro, e purtroppo in Italia, benché in diminuzione, sono fitti, è dimostrazione che il mercato è disfunzionale. Tant'è che questo studio della Statale di Milano ragiona sul fatto che incidenti e malattie, messe assieme, pesano in Italia per il 6,3% del PIL, cioè ci costano 6,3 punti di prodotto interno lordo perso. In Germania saremmo al 3,5, cioè ancora una volta poco più della metà del nostro, e questo naturalmente la paghiamo.
Davide Giacalone fa la rassegna stampa anche il giorno di Natale, se ci sono i quotidiani in edicola, quindi davvero alla fascia.
Il giorno di Natale ci sono i giornali in edicola, e domani che non ci sono, e quindi approfitto per salutarmi.
Sei sicuro?
Domani non ci sono quotidiani, no.
No, i quotidiani, ok, ma che tu non sarai in onda, sei sicuro? Perché ci sono sempre le home page dei siti in costante aggiornamento.
Preparo il vaso con i fagioli per vedere quanti sono i fagioli in questo vaso.
Che citazione colta, gli implumi e gli imberbi non si ricordano questo straordinario gioco della Carrà. Senti Davide, chiudiamo la parentesi dedicata ai lavoratori e apriamo quella inevitabile da 67 giorni a questa parte sul fronte ucraino. Corriere della Sera: petrolio russo, stop dell'Unione Europea, l'invasione in Ucraina, la TV di Mosca dice un missile e Berlino sparisce in 106 secondi, bombe su Odessa verso l'accordo per un embargo graduale, Londra dice Putin è pronto a dichiarare la guerra totale. Ritroviamo le stesse due parole sulla prima della Stampa: Putin pronto alla guerra totale. Dobbiamo iniziare a preoccuparci?
Allora, questo io dal 24 febbraio che ho iniziato a preoccuparmi, perché non c'è dubbio che questa operazione criminale fatta da Putin e dai russi è un'operazione ad altissimo rischio. Vorrei far osservare che ieri la Russia continua a parlare di missili nucleari che colpiscono dando i tempi di arrivo a Parigi, a Londra, cioè nel nostro mondo. Ora sono gli stessi identici soggetti che 30 secondi prima e 15 minuti dopo dicono: ma chi ha parlato di guerra mondiale? Chi ha parlato di attacco nucleare? Ah, oh, ma questo cos'è? Ci mettete in bocca quello che non diciamo? L'avete detto voi. Mi pare di capire che il ministro degli esteri russo Lavrov sarà ospite di una televisione italiana. Spero che non le facciano un'intervista in ginocchio, che gli pongano qualche problema, per esempio che lo pongano di fronte all'enorme contraddittorietà, per non dire totali bugie, che lui stesso ha raccontato. Perché se si fa un'intervista al ministro degli esteri Lavrov e non gli si pongono domande, è vero che il mio mondo è superiore a quello delle dittature? Perché nel mio mondo Lavrov può parlare, ma Zelensky in Russia non può parlare. Ma non vorrei che per eccesso di superiorità diventasse imbecille, e cioè il megafono del nemico, perché chi attacca la sovranità di un paese con le armi si chiama nemico, non diversamente pensante, nemico. Posto ciò, perché ora Putin parla di guerra totale? Ve lo dico subito. Perché l'operazione speciale, che è la bugia che si sono inventati lui e Lavrov il 24 febbraio, una totale menzogna dell'operazione speciale, non consente di costringere i giovani russi ad andare a crepare in Ucraina dalla parte del torto. E siccome i due eserciti, uno perché i russi non ci vogliono andare e hanno molti casi di persone che dicono: ma scusate, è obbligatorio andare in guerra? No, e allora se non è obbligatorio non ci vado. E gli ucraini dall'altra parte invece per i morti, perché glieli hanno ammazzati, le due armate si ritrovano piene di armi e a scarsità di soldati, cioè di persone che puoi mandare a combattere, il risultato è che questo potrebbe spingere Putin a dire: no, non è più un'operazione speciale, questa è una guerra, quindi siete costretti ad andare a combattere. Se sentirete queste parole, vorrà dire che il dittatore del Cremlino sta perdendo, sta cadendo, è in un vicolo cieco e perderà. Quindi attendiamo queste parole.
E poi c'è ancora la questione energia proveniente dalla Russia, la paghiamo in rubli, la paghiamo in euro, qualcuno come la Germania dice non pagheremo il gas in rubli, sul greggio il blocco sarà graduale, in Ungheria però forse la pensano in maniera un po' diversa. Che faremo quindi, Davide, come Unione Europea?
Allora, domani c'è un incontro su questo, intanto quello che noi sappiamo a livello dell'Unione Europea, quello che sappiamo per certo è che le notizie che erano state fatte girare da fonte russa con i copia e incollisti italiani, francesi, tedeschi, perché sono dei copia e incollisti portavoci delle dittature, cioè la notizia secondo la quale Eni e le altre società avevano già aperto i conti in rubli, è falsa. Falsa, come tutto il resto delle cose che dico, falsa. Posto ciò, noi abbiamo bisogno di continuare a importare. E però, entro la fine dell'anno, si punta a andare a zero per il petrolio e da lì a non molto andare a zero per il gas. Questo significa che noi soffriremo, pagheremo di più, pagheremo anche in termini di mancata crescita, ma la Russia, Putin sta condannando la Russia alla miseria per i prossimi decenni. Si facciano due conti russi.
Davide, ritorniamo da te tra pochissimo. Intanto uno sguardo allo sport. Dalla prima del Corriere apre ovviamente con la cronaca. Addio al re del mercato, il calcio e il lutto per la scomparsa di Raiola. Aveva 54 anni ed era malato da tempo. Poi a centropagina si torna sulla Serie A. Occhio alle trappole. Spalletti travolge il Sassuolo e mette pressione a Pioli e Inzaghi. Per la corsa allo scudetto il Milan rischia con la Viola. L'Inter va ad Udine. Voltiamo pagina. Dalla prima di tutto sport. Anche qui un saluto al procuratore Raiola. Poi a fondo pagina la MotoGP, la rinascita di Bagnaia, Paul e piani di vittoria. Andiamo sulla prima del Messaggero che apre con la situazione in Ucraina, poi poco più in basso c'è uno spazio dedicato all'economia, pronto il decreto aiuti, sostegni alle imprese per il caro gas, bonus bollette per i redditi bassi e sconti sulla benzina fino a giugno. A te Davide.
Allora, questo è un impegno che il governo ha preso, ma insomma, diciamo, si fanno politiche simili in altre parti d'Europa, e cioè l'aumento del prezzo delle materie prime, che non è tutto sulla guerra, perché è un anno che va crescendo il prezzo delle materie prime, ma la guerra in Ucraina, in particolar modo sul fronte del gas, ha aggravato molto le cose, e allora sulle fasce di reddito più basse si punta a alleviare questo peso, giusto? Però nel dire che è giusto, quindi spero di non doverlo ripetere altre volte, però bisogna rendersi conto di cosa questo comporta e significa, perché se non lo capisco va a finire che io chiedo di alleviare qualsiasi cosa. Allora, comporta prima di tutto l'aumento della spesa improduttiva, perché io aumento la spesa pubblica, ma non per produrre qualche cosa, ma appunto per alleviare una conseguenza negativa. Giusto, sì, è giusto, però questa è la conseguenza. La seconda cosa che segue è che io depotenzio la percezione del cliente, del consumatore, alla limitazione della risorsa, il fatto che la risorsa non sia illimitata. Sono cresciuto e ho poi insegnato, per quello che ci sono riuscito, che quando si esce da una stanza si spegne la luce. Quando devi rispondere al telefono chiudi il rubinetto della doccia, perché non la lasci lì a scendere, sia per acqua, sia per caldo, quindi sia per acquedotto che per gas, mentre ancora stai parlando al telefono. Queste cose le ha insegnate mia madre. Mia madre nel secolo scorso non era una Greta ante litteram, non è che si ponesse la mattina svegliandosi il problema dell'equilibrio ambientale e del consumo delle materie prime, però si poneva il problema delle bollette, cioè pagava le bollette. La sensibilità di un consumo al prezzo induce al risparmio. Cioè, poi invece non vuoi risparmiare, fai quello che ti pare, ma almeno contribuisci alla collettività consegnando i tuoi soldi. Se io intervengo alleviando quei problemi, diciamo, allento questo avviso di limitazione. E questo ha delle conseguenze negative. Posto ciò, ho già detto che è giusto, però attenzione a quello che poi capita.
Facciamo che insegniamo anche agli edifici pubblici a spegnere la luce di notte?
Ma non c'è dubbio.
No, perché lo insegniamo ai bambini, però poi quando passiamo davanti alle 10 di sera le loro scuole sono tutte illuminate, vagliela spiegare che però lui deve spegnere la luce certo, quando esce dal bagno o dalla cucina. Senti, voltiamo pagina. C'è un argomento che però mi devi spiegare perché a noi comuni mortali deve interessare così tanto lo sciopero dell'ANM, l'Associazione Nazionale Magistrati. Siamo sulla prima del fatto, sciopero contro la riforma Cartabia, toghe europee e solidali. Anche sulla prima del Messaggero troviamo questa notizia, giustizia, strappo dell'ANM, sciopero contro la riforma.
Allora, l'Associazione Nazionale Magistrati non è un'istituzione, ma è un sindacato. Coloro i quali aderiscono all'Associazione Nazionale Magistrati non lo fanno in ragione del fatto che stanno servendo la giustizia, perché quello è una funzione che non può prevedere lo sciopero, ci mancherebbe altro. Che dice sciopero dell'esercito, cioè sciopero, che discorso è? Tu scioperi intanto in quanto sei lavoratore, cioè in quel momento in cui scioperi sei solamente un lavoratore dipendente a carico della spesa pubblica e vuoi, diciamo, far valere le tue rivendicazioni. E vabbè, e ci sta. Scioperano in questo caso perché la riforma prevede in particolare la cosa che dà fastidio all'ANM, la separazione delle funzioni. Perché è bellissimo, uno fa il giudice, l'accusatore, il giudice, il consulente del ministro, poi torna a fare il giudice del ministro con cui ha fatto il consulente, è una cosa meravigliosa. E poi ci sono le pagelle delle toghe, cioè se tu sei stato bravo vai avanti, se hai vinto i processi vai avanti, se invece li perdi oppure le tue sentenze vengono puntualmente riformate, forse c'hai la vocazione per fare un'altra cosa. E questo dà molto fastidio, chiunque debba essere giudicato e misurato dà molto fastidio, non c'è alcun dubbio. Ma c'è una affermazione che io trovo fenomenale, di Salvatore Casciaro, segretario generale dell'Associazione Nazionale Magistrati. Egli dice testualmente, fra virgolette, creando un fascicolo delle performance, ma il processo non è una gara da vincere, vibrante l'anima del dottor Casciaro. Oh, dottore, provi a fare l'imputato per la miseria e si domandi se è una gara da vincere. Fare l'imputato in Italia significa essere in più della metà dei casi un innocente ingiustamente accusato. Questi sono i numeri della giustizia, non è una mia opinione, eh? Provi a fare l'imputato e mi dica se non è una gara a vincere. Il problema è esattamente quello che lei ha fotografato, dottor Casciaro, e cioè che dall'altra parte non c'è uno che fa la gara a vincere, fa la gara a campare, fa la gara a sopravvivere, fa la gara ad andare a cena la sera. Per cui fa l'accusa, ma sarà colpevole, sarà innocente, ma a me che mi frega, non mica una gara, vediamo cosa succede. È esattamente questa la giustizia che bisogna chiudere.
Cambiamo argomento, ma non troppo. Torniamo indietro al 19 luglio del 1992, pagina 9 del giornale. E la foto è quella del cratere dell'esplosione di Via D'Amelio a Palermo, in cui morirono Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta. Il depistaggio, scrive il giornale, su Borsellino scaricato su 2 morti. Leggo dall'articolo: non c'è miglior colpevole di un morto, e qui di morti ce ne sono addirittura 2. Quindi c'è poco da stupirsi, scrive Luca Fazzo sul giornale, se a venire indicati come gli inventori di questo scandalo, efficacemente etichettato come il più grande depistaggio della storia d'Italia, siano 2 defunti che sono incapaci di difendersi. 2 geni del male, scrive ancora Fazzo, viene raccontato ora, furono un magistrato, Giovanni Tinebra, procuratore di Caltanissetta, e un poliziotto, anzi un super poliziotto, Arnaldo La Barbera, che avrebbero convinto Vincenzo Scarantino, ladro d'auto, a inventare accuse false.
Allora, bravo Fazzo, insieme a Mattia Feltri e a pochi altri, pochi, molto pochi, mantiene viva l'attenzione su questo. È in corso, va per le battute finali, un processo per il depistaggio al processo Borsellino, all'indagine, quindi poi al processo Borsellino. Poi, diciamo così, una cosa minore: all'epoca si credettero a questo pentito Scarantino, che era proprio totalmente non credibile, sembrava essere quasi uno che raccontava, sapeva tutto della mafia, i mandanti, eccetera. Poi era, insomma, era un tossicodipendente che aveva come amante la moglie, diciamo, a casa, e l'amante è un travestito soprannominato la Sdillabrata, cioè uno dice: ma tu veramente stai credendo a uno così? E gli hanno creduto, ci hanno fatto i processi, primo, secondo e terzo grado. Secondo il dottore lì non bisogna ne giudicarli questi, quelli che sono riusciti a sbagliare così tanto. No, cioè, perché nella vita si può sempre sbagliare. Ma non è questo il punto è un altro. No, quel processo non esaurisce niente, lo possono chiudere come gli pare e dire che è colpa dei morti. Il problema sono i numerosissimi vivi, i tantissimi vivi, che non hanno mai voluto riconoscere l'evidenza dei fatti. La trattativa Stato-mafia non è mai esistita, ma è esistito un contatto impuro, indegno alla procura di Palermo. C'è stata una penetrazione nella giustizia italiana, talché la procura di Palermo prima impedì a Borsellino di continuare l'indagine mafia appalti, poi gli diede il via libera la mattina stessa in cui è stato ammazzato, ergo hanno successivamente depistato le indagini. Che devono fare di più, perché nella la giustizia lasciala perdere oramai, quella è roba morta. Il tema è che si deve fare di più per riscrivere quella pagina di storia italiana e ricordarsi che i tanti che vanno in giro con i cartelli e le foto Falcone e Borsellino sono esattamente gli stessi identici soggetti e correnti politiche e sindacali della magistratura che isolarono e sconfissero Falcone e Borsellino. Questo è il punto.
Davide, per questo momento, per oggi, anzi, la nostra rassegna stampa termina qui, ti ritroveremo puntuale domani sempre qui in No Stop News a partire dalle 7:10. Ricordiamo però ovviamente anche l'appuntamento per quanto riguarda la giornata di oggi, a partire dalle 9 ritorna l'indignato speciale, ti ritroveremo lì. Intanto grazie
a voi, grazie a voi e buona redivisione a tutti. Intanto
si parla questa mattina della scomparsa di Mino Raiola, procuratore calcistico tra i più famosi insomma del nostro tempo, se ne parla anche sui giornali, c'era una storia carina di lui e Zlatan Ibrahimovic che
sì,
è stato uno dei suoi
è stato
seguiti.
Uno dei suoi tantissimi campioni insomma seguiti. Oggi sulla prima del Fatto Quotidiano vi leggo solo il titolo, poi vi leggo le dichiarazioni di il racconto di Zlatan. Chiedi chi era Raiola, il lupo da strada del mercato pallonaro. Oroscopo.
Ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Ariete, pigrizia da stagione e stanchezza non faranno bene nemmeno a voi, però la prospettiva della bella stagione che avanza vi aiuterà sicuramente. Toro, in pieno relax sarete benone, se durante la settimana qualche malessere vi ha afflitti, ora sembra totalmente cancellato. Amici dei Gemelli, mattinata monotona in casa, ma in compenso un pomeriggio divertente con gli amici in giro a gustarvi la città. Cancro, volete sentirvi liberi dalle solite responsabilità che in questi tempi saranno più forti che mai. Organizzate qualcosa di diverso. Leone, periodo di buoni affari, se siete in ballo con una compravendita troverete il tempo di rileggere le condizioni. Amici della Vergine, davanti allo specchio vi siete visti in momenti migliori. Di certo non state male, però ecco, mancherà quel qualcosa, forse un sorriso. Bilancia, bisogno di metabolizzare sia il pranzo sia le emozioni. Tutto avverrà con calma eccessiva per i vostri gusti. Scorpione, sarà un periodo ideale per fare nuove conoscenze o rafforzare relazioni un filo, diciamo così, zoppicanti. Sagittario, sereni in viaggio, soprattutto all'aperto, dove respirare aria buona e godersi una buona compagnia. Amici del Capricorno, dovrete mostrare più vivacità in maniera da sembrare stuzzicanti e, perché no, interessanti. Acquario, cercherete informazioni per trovare un posto speciale e non costosissimo per le vacanze, magari incontrando amici e conoscenti. Infine, cari amici dei Pesci, giornata decisamente di routine, però con punte di gelosia. Riprenderete in serata l'abituale controllo, ma prima dovrete recuperare.
Firmato da Adele Procasca.
E grazie anche a Daria Baietti, queste le ultime dalle stelle. Intanto ritorniamo all'argomento, salutiamo, ritorniamo a parlare di Mino Raiola.
Sì, questo articolo sulla prima del Fatto Quotidiano. Allora, Ibrahimovic, leggo testualmente, che ha 22 anni, sentiva l'urgenza di dare una sterzata alla sua carriera ed era in cerca di un procuratore cui affidarsi, chiese ad un giornalista olandese un consiglio. E poi Ibra racconta, immaginatevelo proprio con la sua voce.
Sì.
Giornalista mi disse, secondo me c'è italiano che a te piacerà, che a tuo stile, stile da strada, Mino Raiola. E così nacque questa grande collaborazione.
Ci fa piacere rinnovare la collaborazione con l'esercito italiano all'interno dello spazio che si chiama Missione di Pace.
Perché oggi sarà pure la festa dei lavoratori, ma c'è un'altra ricorrenza importante e che cade il 4 di maggio. Subito il benvenuto al nostro ospite, il maggiore Rocco Nola, ufficiale addetto alla pubblica informazione dello Stato Maggiore dell'Esercito. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori e grazie per questo spazio che RTE dedica all'esercito.
Grazie a lei per la disponibilità. Dicevamo, il 4 maggio che ricorrenza è e perché esiste?
Allora, il 4 maggio è di fatto il nostro compleanno, quest'anno in particolare il 161esimo, perché il 4 maggio del 1861 l'allora ministro della guerra Manfredo Fanti aboliva la vecchia denominazione di Armata Sarda e sanciva di fatto la nascita dell'esercito italiano. Ci troviamo subito dopo la seconda guerra di indipendenza, quindi per il neonato Regno d'Italia si rendeva necessaria l'esistenza di un esercito nazionale, quindi festeggiamo quel 4 maggio del 1861 in cui siamo diventati a pieno titolo l'esercito degli italiani.
Una ricorrenza, un anniversario molto importante. In che modo sarà celebrata questa giornata?
Allora, quest'anno, dopo due anni di restrizioni che tutti noi abbiamo vissuto a causa della pandemia da Covid, ritorniamo a celebrare questo anniversario con una cerimonia solenne che si terrà presso l'ippodromo militare di Tor di Quinto qui in Roma. Farà da padrone di casa ovviamente il capo di stato maggiore dell'esercito, il generale di corpo d'armata Pietro Serino, e la cerimonia vedrà la partecipazione dei più alti vertici militari e delle autorità politiche. Oltre a questo, già dal 29 di aprile è attivo sempre presso l'ippodromo di Tor di Quinto il villaggio esercito, ossia un'esposizione dei nostri mezzi ed equipaggiamenti che sta ospitando diverse scolaresche della città di Roma e dintorni, dove si può fare esperienza del nostro mondo in uniforme mimetica attraverso appunto un percorso di military fitness, simulatori che noi utilizziamo per l'addestramento e altre esperienze dedicate. Speriamo insomma che queste celebrazioni segnino un ulteriore passo verso il ritorno alla normalità che tutti desideriamo.
Lo faranno, ne abbiamo parlato molto in questi mesi, lo assaggiamo piano piano in tanti ambiti. Oggi parlavamo di mascherine, di rimpassi, insomma è un po' anche questo, un piano piano tornare a ciò che eravamo prima, che davamo forse anche per scontato, ma che abbiamo imparato a essere prezioso. E poi l'esercito, insomma, in questo ci dà una mano molto, lo vediamo per le strade, lo vediamo negli uffici, lo vediamo negli ospedali, l'abbiamo visto nei centri vaccinali. Come sarà possibile, Maggiore, seguire la cerimonia per tanti di noi che magari o non saranno a Roma o non saranno in zona, ma che comunque vogliono partecipare a questo giorno di festa per l'esercito?
Allora, la cerimonia può essere seguita in streaming attraverso il portale web Esercito Italiano o tramite le piattaforme social, in particolare Facebook e YouTube. Siamo inoltre presenti per chi vuole tenersi aggiornato su tutto ciò che riguarda la Forza Armata sulle piattaforme Twitter e Instagram, e su Instagram abbiamo da poco attivato anche il profilo ufficiale di Radio Esercito, che è una web radio che da circa un anno trasmette anche al pubblico, con un palinsesto che è prevalentemente dedicato alle nostre attività, ma presenta anche tutta un'altra serie di curiosità. Quindi ecco, per chi vuole seguirci, seguiteci sulle nostre piattaforme social e anche attraverso la web radio.
È l'unico caso in cui ammettiamo eccezioni di passare da RTL 102.5 a un'altra radio.
Alla concorrenza.
Radio Esercito. Ogni tanto vi siamo venuti a trovare anche a Sanremo, se non sbaglio, sì, ci siamo collegati, certo, con la vostra postazione. È uno scambio
sempre
presenti. Esatto, molto, molto bello. Grazie al maggiore Rocco Nola, ufficiale addetto alla pubblica informazione dello Stato Maggiore dell'Esercito. Buona giornata.
Grazie a voi e buona festa dei lavoratori.
Grazie.
Buona giornata.
Grazie, ci fa sempre piacere parlare con l'esercito e poi anche l'occasione nel ringraziare tutti i lavoratori, celebrare ciò che fanno ogni giorno, anche ringraziare tutti i membri delle forze armate che garantiscono anche oggi, ogni giorno, non si fermano mai, la nostra sicurezza.
Sono indignata.
No,
perché ho trovato una notizia. È strano, sì, che a Giacalone sia sfuggita. Possiamo richiamarlo e chiedergli l'appendice?
Ma diciamo che Giacalone è qui, tu sei qui, insomma, sei più sopra.
Allora, notizia che mi indigna un pochino. Rave party con 10.000 persone, ecco, nei guai un nullatenente abusivo. Ricorderete questo rave party che si riparti che si svolse in maniera assolutamente abusiva, chiaro, l'anno scorso, nel pieno della pandemia, erano in 10.000, ci fu anche un morto, tra l'altro venne alla ribalta questa situazione anche per quel motivo lì, su 10.000 persone che hanno partecipato.
Aspetta, se stai per dire i giovani non hanno criterio,
no, mi
tempo,
fa ridere No, 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 mi fa ridere che ne hanno beccato solo uno, l'hanno messo in carcere, era un imprenditore albanese, e vogliono chiedere tipo 300.000 o 300 milioni, insomma una sbarzellata di soldi solo a lui. Su 10.000 persone uno ne hanno preso.
Ma in quanto organizzatore dell'evento o partecipante?
Era un imprenditore, credo che fosse lì a vendere delle cose. In ogni caso uno ne hanno beccato su 10.000.
Ascolta, Pio Ingegno in regia se lo ricorderà, Aldo Baglio insegna a prenderne uno per colpirne in questo caso 10.000.
Vabbè, è stato fa un po' ridere,
adesso gli altri 9.999 sì. hanno imparato che è una cosa che non si fa. Avrebbero dovuto saperlo, tu mi dirai, forse prima, specialmente in una situazione come questa, ma vabbè, insomma, siamo un paese bello anche per questo, no?
Vabbè, insomma.
Attenzione, signori, sulla radio, sì. sui finestrini, c'è Céline Dion.
Piangete tutti.
Every night in my dreams I see you, I feel you, that is how I know you. Go on.
Volete che vi racconti il fuori onda?
Che è successo?
Mamma,
sì,
ragazzi,
voglio sapere.
Che trasporto comunque emotivo questo.
Santarelli
disco
di... proprio in angoscia e ha urlato: oddio, le immagini di questa barca che affonda. Il Titanic, venga messo agli atti. Il Titanic è stato definito barca.
La allora, possiamo dire un filmone da vedere e rivedere.
Sì, sempre bello.
Però, sai, comunque. Insomma,
emoziona.
Cioè,
dai,
sono certe emozioni, insomma, se non le
che
sai.
Che io
gestire.
Poi non ho mai capito perché lei si è tenuta per tutta la vita il diamante e non l'ha venduto.
Ma poi su quella porta ci stavano tutti
sì,
e due,
che ci
cioè
stavano.
Sarebbe sopravvissuto.
Ma sì.
Noi siamo RTL 102.5, la radiovisione fatta di uomini e donne in carne, ossa, voce e un cuore che ci rende vivi. Non sottovalutare gli esseri umani, perché, vedi, un computer può calcolare la musica da farti ascoltare, le news da farti vedere, ma non riuscirà mai a emozionarsi per una canzone, stupirsi per una notizia, condividere uno stato d'animo, ascoltare cosa hai da dire, per poi parlarti e arrivare al cuore. Questo è il potere della nostra radiovisione, il potere di essere umani. RTL 102.5. Very normal people.
Weekend di motori, anche questo weekend del motomondiale.
Perché oggi si disputa il Gran Premio di Spagna, il via alle 14. Buongiorno al nostro inviato speciale, l'inviato speciale di RTL 102.5, Max Biaggi, ben trovato.
Ciao, buongiorno a tutti, ciao.
Oh, che bello. Infatti, per gli amici della radiovisione è sempre bello vederti lì quando sei. Come si chiama quella zona lì? Non sono i paddock. Come
paddock.
Paddock, però, in mezzo a tutti questi camion giganteschi che somigliano a Mac di Saetta McQueen, insomma, se avete visto il film Cars sapete di che dimensioni parliamo, e quindi insomma è bello vederti. Detto questo, arriviamo alla pole mondiale. Io ci sono, titolo oggi la Gazzetta dello Sport: Bagnaia è un leone, Ducati al decollo, messaggio ai rivali. È davvero, come posso dire, un serio candidato Bagnaia alla vittoria finale?
Allora, questo Gran Premio sicuro, 100%, perché la pole position che ha fatto registrare ieri è a un tempo strepitoso, insomma è andato fortissimo, andando più di mezzo secondo al secondo, dimostra che oltre alla velocità ha la consistenza, cosa che non aveva le prime gare, abbiamo visto la Ducati in difficoltà. Qui sembra risorta veramente, già avevano vinto l'anno scorso, Ducati avevano fatto già primo e secondo. Torneranno a far bene, ma portare Rocco Yamaha che lo incalza non è da meno. Ecco, poi abbiamo l'Aprilia in terza posizione, dunque tre marche diverse in prima fila, tutta da vedere.
Sì, dicevamo ieri anche bene per le italiane, forse l'unica nota positiva per quanto riguarda appunto le prove che si sono disputate ieri riguarda Bagnaia, che partirà oggi undicesimo, che tra l'altro nelle prove di ieri è anche scivolato, ha parlato di un blocco, dice, afferma di non riuscire a guidare in maniera tranquilla.
Di questo?
Bastianini.
Bastianini. Diciamo che è il suo secondo anno e diciamo, ha fatto delle gare super fino adesso, è possibile che qualche piccolo inconveniente durante un Gran Premio ci sia, ma io credo che ne abbia sia la velocità e anche la parte tecnica dalla sua parte per poter rimontare, ecco, può rimontare anche se parte indietro, e magari può puntare anche al podio.
Vediamo, insomma, staremo a vedere, glielo auguriamo chiaramente agli italiani, ne abbiamo parlato anche ieri, insomma, stanno facendo buone prestazioni, l'augurio è quello che facciano bene, come anche i ragazzi del tuo Max Racing Team. Dacci aggiornamenti, come sono andate le qualifiche?
Allora, noi siamo stati bravini perché parte settimo Sasaki, è sempre stato consistente anche per la gara, purtroppo poi è stato penalizzato perché è stato giudicato, a parer mio, in modo poco idoneo, che ha, diciamo, ha rallentato un pilota davanti a lui. Lui e un altro sono stati puniti e partirà dall'ultima posizione anche con un long lap penalty. Dunque io avrei suggerito, perché no, forargli una gomma, giusto già che ci siamo. Insomma, l'hanno proprio distrutto, però devo dire che le regole ci sono, vanno poi rispettate. Peccato che siamo stati penalizzati per una cosa, a mio parere, non così seria, però veramente la penalizzazione è veramente grande. Speriamo che rimonti e possa dimostrare di essere un pilota che può vincere.
Ce l'auguriamo anche noi, Max, seguiremo la gara grazie al nostro inviato speciale Max Biagi per la MotoGP. Ciao Max!
E torna puntuale l'appuntamento con l'almanacco di Barbara Sala.
Oggi, primo maggio, San Geremia. E fin qui va bene.
E fin qui va bene.
Questo San Marculfo.
San Marculfo, sì.
È noto.
Sì, a chi? Buon compleanno a Leonardo Bonucci, sono 35 anni per il giocatore. Roby Facchinetti, 44 anni per lui. Violante Placido, attrice, 46.
Vabbè, per Facchinetti, che è nostro amico. No, forse non sono 44 anni, vabbè, ma insomma siamo lì, è giovane, giovane.
Ma chi? Facchinetti?
Parliamo di un weekend di sport e anche di calcio, perché oggi torna in campo la Serie A. Facciamo il punto della situazione con Leo Di Bello di Sky Sport. Buongiorno Leo, buon primo maggio anche a te.
Ciao ragazzi, buongiorno.
Allora, prima di venire alla giornata di oggi di campionato, ci sono due persone di cui vogliamo parlare. La prima è Mino Raiola, dopo la sua scomparsa di ieri. Allora, un procuratore controverso sicuramente, di cui abbiamo letto tante volte sui giornali, che però ha lasciato comunque un segno nella storia, almeno del suo mestiere.
Su questo non c'è dubbio, credo che davvero abbia cambiato il modo di fare calciomercato, cioè la sua figura abbia influenzato molto tutti i dinari di calciomercato, al di là della, come dire, sua potenza anche economica, dell'essere stato molto vicino ai calciatori che ha seguito, no? Ibrahimovic è ovviamente la stella, infatti, come potete immaginare, è molto molto colpito in queste ore Ibra da questa notizia, ma ci mettiamo dentro Donnarumma, Holland, Balotelli, tanti ragazzi a cui ha cambiato la vita, cioè ha permesso a questi ragazzi di trasformare anche economicamente il loro talento e il loro valore in qualcosa di concreto, e questo, in questo è stato davvero unico, ma credo che nel periodo che ha vissuto sia stato rivoluzionario nel suo lavoro per il calciomercato.
Ecco, l'altra persona di cui vogliamo parlare oggi, si tratta di Ancelotti, il primo allenatore a vincere tutti e cinque i top campionati d'Europa. Un tuo commento a riguardo?
Ma già questo dato fa capire quanto sia speciale. Spesso viene sottolineato, come ha fatto anche Arrigo Sacchi in queste ore, il fatto che sia umanamente imparagonabile a tanti altri allenatori, abbia questa energia, capacità di creare empatia con lo spogliatoio, con i calciatori. Io credo che non sia solo questo Ancelotti, cioè ancora oggi nel leggere le partite è vero che il Real Madrid è trascinato dai suoi talenti come Benzema e Modric, ma come dire, la capacità che ha Carlo Ancelotti di tenere unito lo spogliatoio, ma anche tecnicamente proprio di risolvere le partite in corsa, sia unica, cioè non è un caso se poi diventa il primo allenatore di sempre a vincere 5 campionati, andare in 5 paesi diversi e portare a casa il trofeo, poi anche in Champions League è stato sempre protagonista, quindi davvero è una bandiera italiana nel mondo.
Guarda, c'è il titolo oggi della Gazzetta che è davvero bello, Carlo V, davvero un imperatore Ancelotti, complimenti. Senti Leo, arriviamo al campionato, la Serie A, mancano 4 giornate alla fine del campionato. Se oggi il Milan vince, cosa succede?
Ma succede che è ancora aperta, io mi auguro davvero che se la possano giocare a questo punto quasi all'ultima giornata, perché è chiaro che una delle due verrà beffata tra Milan e Inter, ma è altrettanto chiaro che a prescindere da tutto ci hanno regalato un campionato che pur secondo me è sceso leggermente di livello, ha perso qualcosa di qualità, pur perdendo qualcosa a livello di qualità totale, però nella sua nel suo essere così equilibrato e avvincente, questo rende entusiasmante il finale di stagione. Oggi il Milan, come dire, dovrebbe giocare con Bennacer in panchina, quindi ci sarà che si vicino a Tonali, Brahim Diaz, Giroud centravanti, Ibra parte dalla panchina. Nell'Inter c'è un dubbio grosso, nell'Inter che va a Udine, che è quello di Handanovic, ancora non sta bene, vedremo se giocherà ancora Radu, e auguro a questo ragazzo di avere una seconda chance, no? Perché poi nella vita serve sempre la seconda possibilità, altrimenti se sta bene Handanovic chiaramente gioca lui. Per il resto Dzeko, Lautaro Martinez, Inzaghi non cambia, anche perché l'Udinese ha fatto 4 vittorie nelle ultime 6. È vero che per il Milan trovare la Fiorentina dopo la vittoria della Lazio, che ha bisogno di punti europei, è tosta, ma è tosta anche per l'Inter andare a Udine, perché la sua Cioffi sta molto bene in questo momento.
A proposito, ecco, di punti europei, un passaggio sulle romane. La classifica attualmente vede la Lazio al 5° posto con 59 punti, la Roma con 58 che segue, ma con una partita in meno da giocare. Non lo so, ce la faranno a restare in Europa?
Ma credo che lì bisognerà capire un po' il, come dire, il calendario e il momento. La Fiorentina mi ha sorpreso in negativo e quindi mi auguro una reazione per la piazza, per i tifosi in queste ultime 4 partite. Vedremo già oggi a San Siro contro il Milan, e lo stesso vale per l'Atalanta, per quello che ha fatto in questi 6 anni Gasperini. Stare fuori dall'Europa sarebbe comunque un dato che non merita la piazza di Bergamo e il lavoro che ha fatto Gasperini in questi anni. Dopodiché, siccome Roma e Lazio hanno come rosa qualcosa in più, ieri la Lazio si è salvata davvero al 90esimo con Acerbi, secondo me ha messo in mostra la partita di ieri, che la squadra ha ancora tanti problemi in fase difensiva che dovrà risolvere sul mercato. La Lazio prende troppi gol e a volte anche in maniera assurda. La Roma più squadra, si è un po' ritrovata, secondo me adesso è focalizzata molto sulla Conference League. Per questo che sono curioso, anche senza Mkhitaryan infortunato, capire che Roma vedremo col Bologna, perché abbiamo capito una cosa è certa: il Bologna non concede nulla a nessuno, quindi come dire, anche questa spinta che arriva dalla vicinanza a Mihajlovic rende la squadra molto forte in questo momento.
Ed è anche molto positivo, molto bello quello che hanno fatto i giocatori nei giorni scorsi, che sono andati sotto la finestra dell'ospedale dove appunto il tecnico si trova ricoverato e lo hanno salutato, lui si è affacciato, vi voglio bene, insomma è un bel gesto. Grazie al nostro ospite, questo punto sul campionato di calcio, Leo Di Bello di Sky Sport. Buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro.
Grazie. Guarda, ricordo velocemente le partite di oggi in Serie A: 12:30 Juventus Venezia, alle 15 Milan Fiorentina, Empoli Torino, alle 18 Udinese Inter, 20:45 chiude il turno della domenica Roma Bologna.
È il 1° maggio anche la data in cui cambiano altre regole anti-Covid, forse no, perché in realtà cade l'obbligo di mascherina al chiuso, ma resta comunque l'obbligo di indossarla di tipo FFP2 nel trasporto pubblico locale, anche a lunga percorrenza, nei cinema, nei teatri, nei locali di intrattenimento e non solo. Facciamo un po' il punto con una certezza che è il nostro professore Alfonso Celotto, professore ordinario di diritto costituzionale all'Università di Roma 3. Buongiorno professore, buon 1° maggio.
Buongiorno, buon 1° maggio, assolutamente, anche se più che la festa del lavoro qualcuno la chiama proprio per questo festa della liberazione oggi, perché dovrebbe essere il giorno della fine delle regole Covid, più o meno.
Ecco, dovrebbe, lei ha già usato il condizionale, perché poi questo è un paese, non lo so, magari ci scherziamo, ma la questione è sicuramente seria, in cui si dice non c'è più l'obbligo, ma l'uso della mascherina, sicuramente in situazioni di assembramento particolari, è fortemente raccomandato.
Beh sì, il proclama di Badoglio dell'8 settembre mi sembra, no? Quello sulla fine della guerra, questo così, questa impossibilità italiana di riuscire a capire le cose. L'uso della mascherina è fortemente raccomandato, ma allora si deve mettere o non si deve mettere? Quello è, perché bisogna essere prudenti, però aspettiamo. Questo ci fa capire anche tutta la difficoltà di questo momento di passaggio. Noi ricordiamo, siamo stati in lockdown con 3-4 mila casi e adesso abbiamo 50 mila, abbiamo capito, dobbiamo convivere col virus. Comunque è una data importante. Da oggi non si usa più il Green Pass, salvo che per entrare nelle strutture ospedaliere, e la mascherina è fortemente limitata e poi è rimessa al buon senso individuale, un po' come i giapponesi, no?
Mm-hmm. È una misura anche da rivedere, soprattutto per quanto riguarda il settore privato. A tal proposito ci sarà un incontro il 4 maggio tra le imprese e i sindacati per decidere proprio il destino dei protocolli anti-Covid, quelli da adottare, quelli invece magari da eliminare, e incluso tra questo anche l'utilizzo della mascherina. Per quanto riguarda questo settore, che previsioni, ecco, si sente di fare?
Sì, anche lì questa è una cosa importante, cioè io al supermercato come cliente ci vado senza mascherina e sono libero di prendere le mie scelte, però l'azienda può fare degli accordi per dire: voi che lavorate al supermercato mettete la mascherina. Ho fatto un esempio molto banale, ma per rimetterlo proprio all'autonomia privata la decisione.
Tra l'altro, a proposito insomma di mascherine e di buonsenso, secondo lei, a sensazione, come si comporteranno gli italiani? Oggi davvero lanceranno la mascherina come il tocco, il cappello durante i diplomi negli Stati Uniti? Oppure saranno cauti? Io al supermercato comunque a mucchina e mascherina me li porto.
Sì, allora abbiamo imparato una cosa da questa pandemia, che usare le mascherine nei luoghi di assembramento, nei mezzi pubblici affollati, può essere una buona regola. Sappiamo che i giapponesi le usano da sempre, ci siamo anche accorti che in questi due stranissimi inverni abbiamo tutti avuto meno raffreddori. Proprio per questo, per l'uso della mascherina, cioè in certi casi la mascherina è utile, certo. A doverla mettere sempre obbligatoriamente, per come è stato per tanti mesi, diventa pesante. Quindi prudenza e buonsenso, questo mi sembrano le regole.
E poi resta in vigore fino al 15 giugno l'obbligo di vaccinazione per gli over 50, forze dell'ordine e comparto della scuola. Prima di passare a un altro argomento, ecco, la questione sanzioni. Ne abbiamo parlato molto all'inizio, dopodiché è andata un po' scemando. Alla fine poi effettivamente sono arrivate quelle famose una tantum. È stata la misura col senno di poi oculata oppure no?
Allora, io penso che un giudizio complessivo sul Covid possiamo soltanto darlo fra qualche anno, quando sarà tutto passato. Sicuramente questa vaccinazione di massa, l'Italia ha fatto 150 milioni di dosi, ci ha favorito in questa fase di ripresa, perché in fondo per convivere col Covid dobbiamo anche farlo in maniera che chi si ammala meno gravemente. Certo, alcune regole a ripensare adesso sembrano un po' assurde, come la sanzione a 100 euro, anche lì figlia dell'indecisione e dell'ipocrisia italiana, perché la sanzione o una sanzione seria, oppure se una sanzione in fondo che vale quattro pizze, uno la paga e poi non rispetta la regola, perché la sanzione dovrebbe servire a quello. Comunque, io voglio augurarmi che questo del Covid sia un capitolo chiuso, cioè nel senso abbiamo imparato come vivere col virus, come viviamo con tanti altri virus. Resta ancora da chiarire tutta la questione della positività, perché sappiamo che chi è positivo resta senza sintomi, alle volte prigioniero per giorni, e quello è un problema serio, ma si dovrà arrivare anche lì all'inglese, che soltanto chi è malato fa il tampone e deve restare in casa, gli altri altrimenti mettono la mascherina, se necessario escono e convivono col virus. Tutti sappiamo che noi potremmo avere dentro una malattia anche grave, però non lo sappiamo, stiamo bene e continuiamo a vivere.
Sei asintomatica, si fa di solito così. Abbiamo ancora un minuto, professor Celotto, però ci tengo ad avere la sua opinione su questa storica pronuncia della Corte Costituzionale. D'ora in poi nasce un bambino, non è più automatica l'attribuzione del cognome paterno. Come la prendono gli italiani?
Beh, è stato uno dei grandi argomenti di questi giorni, cioè tutti quanti abbiamo cominciato a pensare se cambiare il nostro cognome, averne due, averne quattro, il cognome della madre, il cognome della nonna. È stato anche un po' un gioco divertente. Allora, la regola è importante, il cognome serve all'identità. Tradizionalmente in Italia abbiamo avuto quello del padre, in altri stati, in Portogallo, in Spagna, in Sud America, si usano i due cognomi. La Corte Costituzionale ci dice che anche in Italia bisognerà usare i due cognomi. Per capire bene come funzionerà servirà una legge, per chiarirlo, anche perché c'è tutto il problema di noi che siamo già nati e abbiamo già il cognome, mi pare difficile cambiarlo a tutti, sarebbe una cosa un po' complicata anche proprio burocraticamente. Per i nuovi nati va fatta una regola che passano due cognomi e che poi a loro volta ne passano soltanto due e non quattro, sei, otto, va chiarito sui codici. Altrimenti fare cervelloni mazzanti viene dal mare, no?
Esatto. La domanda che si erano fatti forse un po' tutti questi giorni, cioè mano a mano di due cognomi,
scusa,
a botte, insomma.
Ma se lo domandano, ma dovrebbero guardare come funziona. Lo ha detto il professore, in Spagna, non è che arrivano veramente Capovaro, vado, vadi, come la Cervelloni Mazzanti viene dal mare.
È stato chiarissimo come sempre il professor Celotto, che anche di domenica mattina è, lui è professore d'altronde, sempre impeccabile. Professore, grazie, buon primo maggio.
Grazie, la cravatta a domenica mattina, grazie.
Cavaliere del lavoro, le diamo una fascia oggi che è la festa dei lavoratori.
E torna come di consueto in Non Stop News l'appuntamento con Massimo Giletti. Buongiorno e bentrovato.
Buongiorno, eccoci, ciao, ciao a tutti.
Ciao Massimo. Per questa sera, per quanto riguarda appunto la puntata di stasera di Non è l'Arena, si prevede un appuntamento intenso come tuo solito, perché tra gli ospiti, leggevo, spicca anche il nome di Michele Santoro.
Sì, c'è anche Matteo Salvini, non spicca più.
No, spicca anche quello.
Il ritorno in TV di Santoro,
Insomma, credo che in questo momento avere anche Salvini, visto quello che sta facendo la Meloni a Milano, questi tre giorni di grande successo, sia interessante anche per capire qual è lo sviluppo poi della leadership futura, immagino, a destra. Certamente Santoro ha scelto di venire a raccontare quello che forse gli dice non riesce mai a raccontare, cioè il suo modo di vedere questa guerra, senza essere poi, perché il rischio poi se la racconto in un altro modo, sa che le discussioni che facciamo io e Luigi spesso è proprio di essere tacciati per anti-americani, filo putiniani. Ecco, vedremo questa sera cosa ci racconta.
Senti, andiamo un attimo in Ucraina. C'è Putin che si è messo a parlare di guerra totale, si ha quasi l'impressione che il passo poi per arrivare alla terza guerra mondiale sia fin troppo breve.
Ma noi non sappiamo, quando io ho sempre dai libri di storia, chi ci raccontava le favolette che le guerre si facevano in un giorno, in pochi tempo, le famose blitzkrieg, non si sono mai attuate nella realtà. Quindi ecco perché uno doveva agire molto tempo prima. Oggi ci siamo dentro e gli sviluppi purtroppo sono imprevedibili, soprattutto se non si capisce, e lo ripeto per l'ennesima volta, perché l'Europa non riesca a identificare, spero adesso Macron ha risolto i problemi interni, un leader vero capace di dialogare, essere referente per l'Europa. Io non voglio essere rappresentato dagli americani, perché questa guerra riguarda noi europei e vorrei che l'Europa decidesse in autonomia, ascoltando tutti, ma decidesse in autonomia.
E adesso chi la pensa come te, Massimo, comunque sul fatto che l'Europa non riesca a parlare con una sola voce, ha forse un motivo in più per dirlo per quanto riguarda il famoso pagamento in rubli del gas proveniente dalla Russia, perché l'Ungheria non sembra molto, anzi sembra un po' più dalla parte della Russia rispetto che dalla nostra, o no?
Ma è inevitabile che più vai avanti, cioè, perché noi pensiamo che più andiamo avanti più mettiamo in difficoltà Putin, e se fosse vero l'esatto opposto, che più andiamo avanti e più invece in realtà mettiamo in difficoltà noi stessi come Europa, nessuno questa se la pone come domanda, è chiaro, è evidente che noi non siamo in grado probabilmente di resistere a lungo, perché proprio perché una democratura, Putin, insomma una dittatura coperta, decide lui, fa tutto lui, e ha un popolo storicamente abituato alle sanzioni, che non risolvono mai nessun tipo di conflitto. L'Iran è lì da anni sotto sanzioni, non mi sembra che sia risolto qualche problema. Quindi siamo noi che siamo democratici, siamo noi che non siamo abituati ai sacrifici a essere più a rischio su questa storia. Poi ci sono dei doppi giochi assurdi, no? Vedrete stasera, ne parlerò di come si cercherà di fare una furbata sul pagamento in rubli, non lo accenno adesso perché è molto complesso. L'Europa sta già pensando come fare in modo furbo, pagare lui in rubli con due conti correnti diversi. Vabbè, poi ve lo spiego stasera se volete.
Massimo, tra l'altro, restando invece in Italia, oggi 1° maggio è una data importante perché cambiano le regole e diminuiscono ancora di più le restrizioni per quanto riguarda il Covid. Siamo sulla buona strada, ne stiamo uscendo veramente?
Io sono, per un gioco banale, sono andato a mettere in fila tutto quello che hanno detto i virologi, tutto quello che hanno detto gli esperti, perché oggi abbiamo i generali in televisione e ieri avevamo i virologi, e c'è tutto l'incontrario di tutto. Quindi io sinceramente, quanto sento dire è finito tutto, non so, non credo, non lo so, non lo posso dire, sono contento di avere dubbi, non dicendo di avere certezze, ma in questo caso purtroppo posso solo sperare, come storicamente è avvenuto, che andando verso l'estate cambino le cose in meglio. Non so cosa succederà né da un punto di vista di guerra in autunno né da un punto di vista del Covid in autunno.
Questo è il pensiero che in tanti hanno, anche perché abbiamo l'esperienza della scorsa estate in cui
anche di quella prima volendo,
però non avevamo i vaccini. Era leggermente diverso. Sì, Massimo?
Troppo, sono tre, guardate che sono oltre 2 anni che siamo qui a parlare di Covid, e mi sembra che i problemi della Cina sul Covid siano un grande campanello d'allarme.
E tra l'altro abbiamo visto delle fotografie arrivare proprio dalla Cina in lockdown, dove ricordiamo le restrizioni scattano per pochissimi casi, quelli che da noi, cioè, per noi sono acqua fresca, delle fotografie di interi capannoni di persone positive che vengono portate lì dentro. Insomma, sicuramente il trattamento, ne abbiamo parlato, è molto diverso. L'appuntamento è per questa sera alla 7, 21:15, non è l'Arena, e poi venerdì prossimo su RTL 102.5 con Giletti 102.5. A Massimo Giletti, buon 1° maggio.
A voi a tutti, ciao. Grazie,
grazie. Ho visto città in Cina con 14 casi messe in lockdown. Noi in 14 casi in un'azienda normale, insomma, ce li avevamo, ma questi, insomma, magari erano altri tempi.
1977, Billy Joel chiude l'appuntamento di oggi di Non Stop News. Buona domenica, buona festa dei lavoratori a tutti. La diretta non si ferma, tra poco l'indignato speciale. Barbara Sala, come sempre, grazie.
Vi aspettiamo tra poco nell'indignato. 02251515. Partiamo dalla situazione ancora molto tesa in Ucraina. Grazie a Luigi Santarelli, grazie a Roma a Stefania Iodice, Alessio Valentini, Pio Ingegno e Gigi Resta in regia e in radiovisione.
Grazie anche a Max Vigiani che ci ha seguito in redazione. Vi aspettiamo tra pochissimo, intanto il pensiero della domenica di Don Dario Viganò.
Dal Vaticano, il pensiero della domenica di Don Dario Viganò.
Disse loro Simon Pietro: io vado a pescare. Gli dissero gli altri: veniamo con te. Sembra questa una scena nella quale si descrive la loro attività di pescatori, ma la prima lettura di oggi, gli Atti degli Apostoli, ci dice che loro, dopo la risurrezione, si sono dati ad una grande attività pastorale di annuncio, al punto tale che hanno riempito Gerusalemme del loro insegnamento. Allora, se teniamo presente questo, possiamo vedere che loro certamente hanno portato la barca ad una nuova sponda, cioè verso la vita nuova dove c'è il risorto. Però l'Evangelista ci dice che questi pescatori, a cui il Signore ha affidato il mandato anche di essere pescatori di uomini, stanno sbagliando qualche cosa. Infatti pescavano, ma non prendevano nulla. Cioè sono intrisi ancora di una mentalità del mondo, mentre l'invito di Gesù è quello di assumere un'altra prospettiva. Dice: gettate dal lato destro. E la risposta è questa: non potevano più tirar su. Che cosa? La rete. La rete che era piena di 153 grossi pesci. Gli studiosi giocano un po' sul significato dei 153 e emerge che si tratta di una comunità di amore, oppure indica i figli di Dio. L'Evangelista, non dimentichiamo che all'inizio del Vangelo dice: chi lo accoglie avrà potere di diventare figlio di Dio, e successivamente dice che Cristo è stato mandato per radunare i figli di Dio dispersi. Ecco, la rete appunto è l'insieme, la comunità dei figli di Dio. E la comunità si costruisce e vive solo quando si abbandona la mentalità del mondo e si segue l'invito del Maestro. A tutti voi, cari amici di RTL 102.5, buona domenica.